Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Entriamo adesso in vasca, chiamiamo così, in piscina, che poi sarà protagonista questa settimana, perché venerdì faremo due chiacchiere con Cristian Sala, che è presidente della Fin Trentino. Nel pomeriggio di oggi invece parliamo di pallanuoto e lo facciamo con Francesco Scannicchio, che è dall'altra parte del vetro, a cui ti auguro intanto il bentornato qui su Radio Dolomiti.
Ciao Mattia, grazie, un saluto a te e agli ascoltatori.
Beh, allora, già nel fuori onda ti ho chiesto come potevamo presentarti in onda, perché fai tantissime cose. Intanto, diciamo, da questa parte del vetro ti presenterei come comunque membro attuale anche della Nazionale Italiana di Pallanuoto.
Sì, diciamo in smart working.
Da remoto. E poi c'è anche il delegato federale per quanto riguarda la pallanuoto della provincia di Trento, vicepresidente della Rinantes Trento, insomma, tante cose che riguardano il mondo della piscina, in particolar modo la pallanuoto. Prima di magari parlare anche di aspetti un po' locali, entriamo subito in quello che sta accadendo a Parigi, perché partendo dal sette bello sono arrivate già due vittorie, quella di ieri, vittoria comunque di peso contro la Croazia.
Sì, assolutamente, anche la prima con gli Stati Uniti, che è una squadra veramente ostica. Due vittorie che ci mettono già in una buona posizione di classifica per questa prima fase, anche se va tenuto in considerazione il fatto che poi l'Olimpiade è un torneo un po' particolare, dai quarti di finale inizia sostanzialmente un torneo diverso.
Perché poi dal punto di vista anche del girone, sono due gironi da sei, quindi le regole sono un po' diverse, no? Rispetto agli altri tornei continentali o ai mondiali anche.
Sì, esattamente, sono due gironi da sei. La cosa più importante da dire è che nello stesso numero di giorni si giocano più partite. Sono le cinque partite del girone più i quarti, le semifinali e le finali, quindi otto partite in 15 giorni, e sono veramente un impegno importante, per cui questo comporta la necessità di essere molto preparati sul piano atletico chiaramente, ma anche su quello mentale.
Io, guardando anche un po' le prime due partite del sette bello, dopo tra poco parleremo anche del sette rosa, quello che noto è proprio il carattere che hanno i ragazzi in campo, cioè anche nei momenti di difficoltà comunque riescono sempre a mettere in difficoltà l'avversario e anche a pungere, cioè è una peculiarità che ho visto non a tante altre nazionali al momento durante anche questi giochi.
Allora, secondo me è centrata esattamente la chiave della partita di ieri con la Croazia, perché in più momenti eravamo sotto e avevamo delle situazioni sfavorevoli come un rigore, una doppia inferiorità. Siamo riusciti non solo a difendere quei momenti, una gran parata di Marco Dellungo sul rigore, una grande difesa col doppio uomo in meno, ma poi a proporci in attacco e a segnare. Quindi questo è segno, come dici tu, di un grande carattere, una grande forza interiore che ha la nostra squadra, che esprime esattamente i valori dello staff tecnico.
E guardando anche un po' gli altri gironi, immagino che comunque le big che punteranno a vincere una medaglia sono più o meno le stesse anche degli anni passati. L'outsider quale potrebbe essere invece?
È un po' paradossale parlare di Serbia come outsider, ma in questo momento sembra sia così, perché le candidate alla medaglia sono sicuramente Italia, Croazia, Spagna, Ungheria, che sono squadre che sono andate a medaglia nelle competizioni negli ultimi tre anni. Poi c'è la Grecia, che è vice campione olimpico, e c'è la Serbia, che ha perso una partita incredibile con l'Australia, però è una squadra che ha dei valori sempre elevati, quindi sempre meglio evitarla.
E poi la prossima per il sette bello di Sandro Campagna è il 3 di agosto, quindi tra quattro giorni, in vasca contro la Romania. Possiamo dire che in caso di vittoria contro anche la nazionale rumena possiamo aver blindato sicuramente una delle primissime posizioni nel giro, sono addirittura la prima posizione.
Sì, ti devo correggere, perché la prossima è domani contro il Montenegro.
Giusto. È perché qua il monitor di servizio, diciamo, mi ha giocato un brutto scherzo con lo zoom.
Va bene, ma così tante partite è anche facile perdersi. Comunque la prossima è domani col Montenegro, che è un impegno veramente importante, anche perché il Montenegro si sta battendo bene, ha giocato molto bene con la Grecia ieri, con la Croazia ieri ha pareggiato con la Grecia, giocando una fase di superiorità numerica incredibile, con una percentuale altissima, che è un dato molto rilevante. Quindi abbiamo questo primo impegno del Montenegro. Poi sì, facendo risultato col Montenegro, la Romania sembra essere un po' la squadra più semplice da affrontare nel girone, quindi dovessimo fare il risultato anche con loro sicuramente non dovrebbe sfuggirci il primo o il secondo posto.
A livello di movimento nazionale invece di pallanuoto maschile, la domanda è quasi d'obbligo, perché poche settimane fa sono arrivate le prime notizie relative alla Prorecco, insomma, che per intenderci un po' come se fosse, possiamo dirlo, la Juventus della pallanuoto. Ecco, magari a livello europeo hanno vinto un po' di più, però comunque è un club comunque di grande importanza. Al netto anche di tutte le questioni economiche di cui possiamo parlare qui per ore, quanto fa male dal punto di vista anche del movimento sapere che un club così importante è in una situazione di così grande difficoltà?
Allora, fa male per il prestigio della Prorecco, però è una società, una squadra che negli anni ha avuto diversi alti e bassi. Lo splendore di questi ultimi anni è legato direttamente al patron Volpi, ma ci sono stati anni nei quali non avevano grossi risultati. Fa male sicuramente perché giochiamo con minori chance a livello internazionale la Coppa dei Campioni, però ci potrebbe essere anche un risvolto positivo, nel senso che può salire un po' il livello delle altre squadre del nostro campionato, perché chiaramente molti giocatori della Prorecco andranno a rinforzare squadre che casomai non riuscivano a competere col Recco fino a questa stagione, o comunque ben distanti dai valori del Recco, e quindi potrebbe esserci un livellamento verso l'alto di tutte queste squadre. Non avremo più un apice così importante come il Recco, ma potrebbe esserci un livellamento in alto delle altre.
Dal punto di vista anche, mi sposterei prima di parlare del Sette Rosa locale o comunque del movimento della pallanuoto, i risultati sia del Sette Bello che comunque del nostro movimento, e io includerei anche appunto quello dei club per quello che riguarda la Prorecco, sono servite anche a far crescere la passione degli italiani, e io parlerei anche un po' della nostra provincia nei confronti di questo sport?
Allora, degli italiani sicuramente sì, perché purtroppo la pallanuoto viene proposta al grande pubblico solo nelle grandi circostanze, e ogni volta riesce a fare un buon lavoro, quindi al purtroppo iniziale consegue un per fortuna, si fa un buon lavoro che attira gente. A livello locale non posso dirlo con certezza, anche perché poi ci scontriamo con le realtà tipiche del nostro ambiente, come la carenza di impianti, anzi purtroppo l'assenza di impianti idonei, per cui poi si innescano una serie di concause che portano a una difficoltà nell'andare a reperire un vasto bacino di utenti.
A livello locale invece, tu lo raccontavo in intervista, sei dentro, diciamo, la Radinante Strento, ovviamente anche per quanto riguarda la pallanuoto, e arrivate comunque da, diciamo, sicuramente un periodo, possiamo dirlo, positivo.
Sì, indubbiamente. Noi anche quest'anno, con una squadra giovanissima, tendenzialmente un under 20, composta da tutti atleti del nostro vivaio, ci siamo salvati in Serie C. Con la squadra allievi, che sono gli under 16, siamo arrivati alle semifinali scudetto B, ne siamo rimasti fuori solo a parità di punti, solo per uno scontro diretto, pur avendo miglior differenza reti del girone, quindi maggior numero di reti segnate e minor numero di reti subite rispetto a tutti gli altri. Questo insomma è indicativo, perché il risultato è marginale con i giovani, però ti fa capire qual è il livello al quale ti stai confrontando, e devo dire che ci sentiamo nelle prime 8 d'Italia della categoria B, che sicuramente è quella che ci compete.
E dal punto di vista geografico, anche le vostre trasferte dove sono dislocate? Come immagino più nel nord, giusto?
Sì, la prima fase del campionato ci vede giocare da Trieste, insomma il Friuli, Emilia Romagna, un po' di Lombardia e tanto Veneto. Poi la seconda fase, quest'anno abbiamo giocato ottavi di finale, quarti di finale e semifinale, parlo degli under 16, abbiamo incontrato squadre di tutta Italia. Con la squadra, con la Serie C invece è più un campionato appunto triveneto, e poi però nel caso di playoff o playout ti scontri con realtà che non hai affrontato durante il campionato, quindi anche lì si allarga l'area.
Facciamo così, ascoltiamo un disco, poi tra poco facciamo anche una pausa e poi torniamo a parlare anche di Sette Rose e tanto altro ancora.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Di Sette Bello, questa sera torna in vasca il Sette Rosa, e qui il percorso è un po' più complicato, possiamo dirlo, rispetto alla maschile.
Sì, purtroppo è esattamente così, abbiamo perso la partita d'esordio con la Francia e questo complica molto il proseguo dell'Olimpiade per la nostra squadra.
Anche perché stasera alle 18.30 arriva un avversario comunque un po' ostico sulla carta, che sono gli Stati Uniti.
Eh sì, diciamo che gli Stati Uniti detengono gli ultimi due titoli olimpici, sono una squadra veramente forte, che però abbiamo battuto nel mondiale del 2023 eliminando le quarti di finale, quindi la speranza è di ripeterci anche stasera.
Dal punto di vista del movimento femminile invece della pallanuoto a livello italiano, come siamo messi? Perché io ad esempio noto anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, anche da quello che racconta la stampa, si parla molto del sette bello, comunque del movimento maschile, ma di quello femminile diciamo se ne parla poco, ma un andamento in questo caso più o meno, numeri magari no, però come sta andando il movimento del pallanuoto femminile?
Diciamo che intanto è più recente la pallanuoto femminile, quindi probabilmente non ha tutta quella storicità della maschile, però nella nostra breve storia abbiamo vinto anche qui dei titoli olimpici incredibili, quindi ci siamo fatti valere. Purtroppo in questo momento, parlavo proprio qualche tempo fa con Carlo Silipo, mi diceva come a livello nazionale ci sia una decrescita del numero delle praticanti, ed è preoccupante chiaramente.
E dal punto di vista delle strutture, tornando un po' al discorso che facevamo prima, allora in Italia ad esempio negli ultimi anni c'è Brescia, che non è una città storicamente di mare, che sta crescendo un po'. Quali sono i poli più importanti in Italia relativi al mondo della pallanuoto, anche dei centri a livello giovanile diciamo un po' in forma, ecco?
Allora, intanto Brescia è ben cresciuta, nel senso che ha vinto dei titoli italiani anche negli ultimi anni, si è ben comportata in Europa, e devo dirti che a me Brescia ha proprio persuaso l'idea che si potesse fare una bella pallanuoto anche a Trento, perché laddove non c'è una tradizione legata appunto al mare, e in Italia sappiamo che la pallanuoto nasce e si sviluppa in Liguria, Campania, Sicilia, Pescara, Trieste, insomma sono le sedi storiche. Però anche laddove non c'è il mare che ti aiuta, l'impiantistica è fondamentale. Porto sempre l'esempio dell'Ungheria, che è una nazione non bagnata dal mare, eppure tra le più importanti a livello internazionale.
E tornando anche invece alla tua mansione all'interno del Sette Bello, prima quando stavamo facendo durante le pause pubblicitarie, normalmente diciamo si fa due chiacchiere o si beve un caffè. E hai raccontato un po' quello che svolgi da remoto per la nazionale. E che cosa fai effettivamente in queste settimane o comunque durante questi anni a supporto della squadra di campagna?
Dunque, come ti dicevo prima, molta differenza tra l'attività che ho fatto fino a un paio di anni fa, quando ero proprio in pianta stabile con la squadra, e quindi lì si trattava nel giorno di competizione di seguire tutte le partite, registrarle, commentarle, analizzarle attraverso un software, e nel giorno di riposo di preparare la partita per il giorno dopo, quindi lavoro al computer per 15 ore analizzando col commissario tecnico le situazioni, poi per capire bene gli avversari e poi per decidere cosa far vedere alla squadra per prepararla a questa partita. In questo momento invece, essendo distante, lavoro più su elementi specifici che di volta in volta il commissario tecnico mi chiede. Ad esempio, l'ultimo mondiale mi ha chiesto di studiare il gioco della Spagna in difesa, o piuttosto che in base all'avversario che andiamo ad affrontare mi chiede di approfondire alcune tematiche sia sul piano statistico che sul piano più strettamente tecnico, e poi siamo in continuo contatto.
Una domanda un po' personale, perché poi Sandro Campagna spesso lo si sente anche su alcune emittenti in veste di opinionista sportivo, data la sua fede calcistica, che tra l'altro credo di condividere, almeno se non ricordo male. Che personalità è a livello del movimento di pallanuoto? Perché possiamo ufficialmente chiamarlo comunque una leggenda della pallanuoto italiana.
Assolutamente. Allora, intanto confermo che purtroppo avete la stessa fede calcistica.
Beh, ma sai, non tutti i mali vengono per
noi. No, infatti, sono punti di vista. Poi ti devo dire che Sandro è veramente un mito. Io ho avuto la fortuna di condividere gomito a gomito 12 anni di pallanuoto con lui, e la prima cosa che colpisce è che sul piano tecnico lui vede le cose 5 secondi prima che si verifichino, che nella pallanuoto è un'enormità, perché considera che un'azione dura di gioco posizionale anche solo 10-12 secondi, quindi avere, perché c'è il trasferimento, in tutto hai 30 secondi di possesso, e quindi avere 5 secondi di anticipo sugli altri significa essere abbondantemente avanti. Quindi questa è la prima cosa. Poi Sandro è una persona capacissima nell'intraprendere relazioni, lui è stimato a qualsiasi livello, non solo semplicemente sportivo, ma anche di politica sportiva, anche di relazioni. Insomma, lui è adesso è inutile che ti sto a raccontare di chi o di come amico, però veramente con chiunque si parli di Sandro Campagna, appunto, si parla di una leggenda.
Tornando a una tematica legata alle strutture, anche all'evoluzione un po' della pallanuoto, nel corso della tua esperienza, la disciplina dal punto di vista fisica, atletica e magari anche un po' tecnico e tattica è cambiata oppure è rimasta comunque fedele al suo modo di giocare, insomma?
Allora, è evoluta completamente. Possiamo andare più o meno lontano, ma negli ultimi 30 anni la pallanuoto è diventato uno sport completamente a sé stante. Prima era un po' lo sport che praticava chi smetteva di nuotare o chi non nuotava abbastanza bene. Adesso è diventato uno sport che ha dei criteri di preparazione completamente diversi, uno studio molto approfondito, degli aspetti tattici in continua evoluzione, anche una trasformazione di regole alle quali poi devi saperti adattare. Ieri ho visto una cosa, e poi ci siamo scritti subito con Sandro, un'evoluzione tattica della nostra difesa incredibile, che si basa sul modo di arbitrare in questa competizione, che è diverso rispetto al mondiale di 4 mesi fa. Quindi c'è uno studio, è imposto uno studio continuo, proprio perché, come dicevi tu, si percepisce questa evoluzione.
Diciamo poi una domanda che può essere più o meno provocatoria, ma neanche tanto, perché comunque siamo tra le nazionali e tra i movimenti più importanti al mondo, ma secondo te c'è sempre uno stimolo, e se dovessimo trovare uno stimolo per migliorare diciamo la pallanuoto in Italia, al di là delle strutture che sicuramente è un testo importante, c'è qualcosa che effettivamente si può migliorare all'interno del nostro sistema, o dici che comunque può essere tutto inerente a quello che c'è dietro, quello che vediamo in piscina?
Guarda, sì, c'è tantissimo da migliorare, soprattutto riuscire a portare la pallanuoto più vicina alla gente. Ti faccio un piccolo esempio: con la riforma che c'è stata quest'anno dei campionati giovanili, si è giocato molto di più affrontando avversari di tutta Italia, ma anche confrontandomi con tecnici responsabili delle altre associazioni o squadre con cui abbiamo giocato, questo grava sulle famiglie. Perché le associazioni non hanno la forza per portare ogni 2 settimane per 3 giorni fuori 20 ragazzi. Quindi secondo me dovremmo avere un po' più di appeal verso l'esterno, riuscire a fare un fundraising migliore, poter mettere a disposizione delle associazioni, questo non so, può essere in parte compito delle federazioni, in parte anche delle associazioni stesse, una maggior disponibilità da mettere in gioco, anche se io ti faccio l'esempio qui più vicino che abbiamo, noi come Rarinantes Trento facciamo pallanuoto di bassissimo livello, ma solo per la pallanuoto abbiamo un budget di circa 200.000 euro, bassissimo livello rispetto alle Olimpiadi, chiaramente, chiaro, non chiaro. In senso relativo, perché relativamente alle nostre possibilità facciamo il massimo. Però è un budget importante, molto importante.
Prima di salutarci, una domanda, tornando alle Olimpiadi, su quello che secondo te adesso scaramanzia pare, o meglio, se siamo scaramantici è meglio non dirlo, però secondo te, se volessi fare una sorta di podio nella maschile e nella femminile, chi metteresti in questo momento tra le nazionali, tra la più indicata, quella che secondo te alla fine andrà a vincere l'oro, l'argento e il bronzo?
Ma li vuoi necessariamente con il colore del metallo?
Ma guarda,
oppure
va bene anche in ordine.
Allora, io penso che nella femminile Stati Uniti, Ungheria e Spagna siano veramente squadre molto molto forti. La maschile c'è un maggiore equilibrio e sono convinto che l'Italia possa fare bene. Sono convinto che i ragazzi daranno tutto, lo staff lo conosco, daremo tutto fino all'ultimo per poter ottenere il più importante risultato, che potrebbe essere anche l'oro.
Ma dal punto di vista della piscina, quando c'è la partita in gioco, si sente tanto l'entusiasmo e comunque il pubblico dagli spalti?
Beh sì. Si sente paradossalmente non solo negli impianti che ospitano tanta gente, anche negli impianti più piccoli, anche al nostro livello, quando in una piscina ci sono 70-80 persone, in una piscina piccola, che urlano e fanno il loro bel effetto. Quando poi ti trovi a giocare, come è capitato alle nostre ragazze, purtroppo, che non hanno giocato il primo turno perché riposavano, hanno giocato il secondo turno contro la squadra di casa che già aveva rotto il ghiaccio, tutto quel contesto, quell'ambiente incide anche chiaramente sull'emotività delle persone.
Ricordiamo i prossimi appuntamenti: domani alle 16.35 Italia-Montenegro per quello che riguarda il 7 bello, l'appuntamento più imminente tra circa un'ora e mezza invece tra Italia e Stati Uniti per il 7 rosa. Possiamo dirlo, in caso di sconfitta questa sera saremo praticamente fuori?
No, non possiamo dire questo, perché io credo che con la Grecia, che rimane la squadra meno meno forte tra le tre, Stati Uniti, Spagna e Grecia, con la Grecia noi possiamo fare il risultato. E poi perché nella pallanuoto, alle Olimpiadi soprattutto, ci possono essere dei risultati sempre particolari, quindi sono sicuro che Carlo e le ragazze daranno il massimo oggi. E non è detto non si faccia già risultato, se così non dovesse essere abbiamo ancora le nostre possibilità.
Quindi il tifo di questa sera è tutto per il 7 rosa alle 18.30 e poi domani anche per i ragazzi di Sandro Campagna. Grazie a Francesco Scandica che è stato con noi in questo pomeriggio, speriamo di risentirci anche durante l'annata che comunque, insomma, per quanto riguarda la programmazione sta anche per cominciare, per parlare di pallanuoto e diciamo anche sfondare Arinantes, perché poi le attività, insomma, da quanto ricordo ce ne sono sempre un bel po'.
Sì, ringrazio io te per la possibilità di venire a parlare un po' di pallanuoto e saluto tutti i tuoi ascoltatori.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.